Abbiamo già visto quali possono essere in linea di massima i determinanti di salute e come questi possono incidere pesantemente sui costi della sanità a livello globale. Nonostante alcune differenze nella definizione del peso dei determinanti, che sono solitamente riconducibili a considerazioni di tipo epidemiologico e di popolazione, ciò che accomuna tutti i modelli di salute è il ruolo non dominante che viene ricoperto dall'assistenza sanitaria, soprattutto quando centrata sull'ospedale, come luogo di erogazione del qui e ora, come sistema nosocentrico e come modalità di risposta al bisogno di salute di tutti i cittadini. Il passaggio ad un'assistenza che è epocale, più centrata sui bisogni di salute complessi, e che richiede un'assistenza di lungo periodo, al quale la dichiarazione di Alma-Ata del 1978 ha cercato di dare una risposta, implica che il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria sviluppi elementi che facilitano l'integrazione dei servizi sul paziente, determinando trattamenti coordinati e continui nel tempo, orientati al soddisfacimento di bisogni di salute individuali e complessi, cioè variamente articolati sulla base della combinazione di diverse modalità con cui si presentano nel soggetto, e le variabili legate agli stili di vita e quelle demografiche, cliniche, assistenziali o anche, forse, soprattutto sociali, dal momento che la povertà è riconosciuta ormai come uno dei principali determinanti di salute. Tutto questo è possibile ripensando il sistema dalle fondamenta, e valorizzando elementi specifici, quali il self-management del paziente, cioè la già vista capacità di adattarsi e di gestire se stesso, e i relativi approcci per il suo sostegno e sviluppo. Il lavoro in team, multiprofessionale e multidisciplinare, da una parte dei professionisti della salute, e la funzione di coordinamento organizzativo del case management. Di qui la necessità di puntare sullo sviluppo di un modello centrato sull'assistenza primaria, quella su cui appunto si focalizza la dichiarazione di Almata, e che si esplicita nella responsabilità che un sistema sanitario ha di promuovere salute e garantire interventi appropriati e sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale, nei confronti degli assistiti di una determinata giurisdizione geopolitica, che presentano specifici bisogni di salute. Questi assistiti sono caratterizzati dalla necessità sia di interventi mirati a ridurre l'esposizione a specifici fattori di rischio, che di trattamenti per condizioni acute e croniche più frequenti, oppure che richiedono interventi di minor complessità specialistica, tecnico-strumentale e a maggior necessità di presa in carico, intesa come garanzia di accesso, integrazione di servizi e di continuità assistenziale, termini che oggi sono noti, comuni e abbastanza riconosciuti a livello di quasi tutti i sistemi sanitari. Il termine assistenza primaria appare per la prima volta in un fascicolo della rivista Contact nel 1970 e pone attenzione non solo agli aspetti connessi all'offerta dei servizi, ma anche a quelli organizzativi, quali l'integrazione tra professionisti ed assistiti stessi. Tale approccio innovativo viene declinato ulteriormente grazie al lavoro di Mahler, direttore generale dell'OMS dal 73 all'88, che culmina appunto nella dichiarazione di Alma-Ata e nella quale è esplicitato il modello concettuale dell'assistenza primaria basato sui principi di accessibilità ed equità dei servizi, sulla centralità dei bisogni delle popolazioni, sull'utilizzo cost-effective ed appropriato delle tecnologie dei servizi, sull'integrazione dei diversi livelli di assistenza primaria, secondaria e terziaria, sul coinvolgimento dell'assistito e della comunità nel progetto assistenziale, nella collaborazione infine tra i diversi settori sanitari e non. Naturalmente cambia anche l'ottica di intervento del professionista sanitario, che da questo momento in avanti non può più considerarsi come un esecutore di tecniche, ma un promotore di progetti di salute e di benessere, un partecipante attivo al miglioramento delle condizioni di ogni essere umano, visto nella sua globalità di esistente. È del 1986 invece la Carta di Ottawa per la promozione della salute, un convegno e una dichiarazione sempre sostenuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La dichiarazione di Ottawa, partendo dall'assunto che la salute è un diritto umano fondamentale, mette in evidenza alcuni prerequisiti necessari: la pace, le risorse economiche adeguate, il cibo e l'abitazione, un ecosistema stabile e un uso sostenibile delle risorse. Il riconoscimento di questi prerequisiti sottolinea i complessi legami esistenti tra le condizioni sociali ed economiche, la povertà, appunto, ma anche l'ambiente fisico, l'inquinamento, gli stili di vita individuali e la salute stessa. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, cita testualmente la carta, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l'ambiente circostante, di farvi fronte. Secondo la Carta di Ottawa sono tre le strategie fondamentali per la promozione della salute e che ogni professionista sanitario dovrebbe adottare. Il primo è quello dell'advocacy, una combinazione di azioni individuali e sociali volte a ottenere impegno politico, consenso sociale e sostegno dei sistemi sociali per un particolare obiettivo, con il fine di creare le condizioni essenziali per la salute. Ci sono moltissimi esempi di advocacy. Le battaglie sostenute dai vari gruppi di interesse per la protezione sociale, per la protezione dell'individuo, per il sostegno degli individui, le battaglie sindacali, le battaglie sul lavoro, la costituzione dei referendum e via dicendo. Azioni che hanno portato a sensibilizzare l'opinione pubblica nel corso degli anni e a fare sì che i decisori politici alla fine adottassero misure adeguate a quelle richieste. È una considerazione molto importante perché moltissimi risultati di salute, ma di creazione di benessere in generale, sono partite proprio dai movimenti di opinione. Ed è interessante come accanto ai semplici cittadini, i professionisti della salute siano in gran parte responsabili e sostenitori e promotori di queste azioni. Il secondo elemento fondamentale è quello dell'enabling, utile per abilitare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale di salute, agendo in partnership con singoli individui o gruppi, attraverso la mobilitazione di risorse umane e materiali. Qui l'azione del professionista è rivolta più al singolo, al sostegno del singolo attraverso l'educazione sanitaria, attraverso il counseling, ad esempio, o attraverso altre azioni di sostegno al singolo oppure anche alla famiglia o a un gruppo di interesse. Infine, il terzo concetto è quello di mediating, utile per capire quali siano i diversi interessi, non sempre coesistenti o coincidenti, negli obiettivi di maggiore salute e benessere della popolazione. Dopo Ottawa si sono regolarmente susseguite ulteriori dichiarazioni e relativi convegni. Quello di Adelaide, ad esempio, del 1988 rispondeva alle politiche pubbliche per la salute, mentre quello di Sundsvall in Svezia del 1991 rispondeva agli ambienti favorevoli per la salute, altro tema fondamentale per raggiungere degli obiettivi. Tutte queste conferenze hanno contribuito notevolmente ad accrescere la nostra comprensione delle strategie di promozione della salute e la loro applicazione pratica, tenendo pienamente conto delle problematiche attinenti ai paesi in via di sviluppo. E proprio parlando di paesi in via di sviluppo, bisogna ricordare la dichiarazione di Giacarta del 1997 e ulteriore convegno sulla promozione della salute. Il primo, questa volta, tenuto in un paese non occidentale. Perché è importante la dichiarazione di Giacarta, il cui sottotitolo fa Portare la promozione della salute nel XXI secolo? Ricordiamo che già Almaata dichiarava portare la salute nell'anno 2000. Si fanno sempre dichiarazioni di questo tipo, dichiarazioni programmatiche. Sappiamo oggi che molto spesso sono buone intenzioni e rimangono tali. Sappiamo oggi quali siano nel 2020 i problemi di salute principali della popolazione. Sono cambiati i determinanti, sono cambiate le ottiche di intervento, ma non possiamo sicuramente dire che in linea generale la salute generale della popolazione sia veramente migliorata in senso globale. Comunque Giacarta conferma che strategie a redazione sono significative per tutti i paesi del globo, non solamente per alcuni o per alcuni più e per altri meno. Anche i paesi occidentali oggi soffrono di problemi legati soprattutto al big food o al big pharma. Gli approcci globali, sostiene la dichiarazione di Giacarta, per il miglioramento della salute sono i più efficaci. Gli approcci che si basano sulla combinazione di più strategie sono maggiormente efficaci di quelli che ne utilizzano solo una. E l'esempio va l'approccio verticale verso quello orizzontale. Si è parlato molto negli ultimi anni di questi approcci. E soprattutto per quanto riguarda gli interventi nei paesi terzi, ma anche nei paesi occidentali. Un esempio non banale di questa diversità di approccio è, ad esempio, l'utilizzo del vaccino contro la malaria nei paesi dell'Africa orientale ed occidentale. Tipo la Nigeria, ad esempio, dove sono stati fatti dei programmi per risolvere questo tipo di problematica sanitaria, inviando e somministrando un numero enorme di vaccinazioni, senza però al tempo stesso risolvere quelli che erano i problemi base della popolazione, ovvero intervenire secondo i crismi, i criteri della assistenza primaria, quella dettata ad esempio da EMATA. È assurdo provare a risolvere dei problemi così complessi semplicemente intervenendo su un aspetto, anche se importante, ma parziale del problema generale. Questo sostiene la dichiarazione di Giacarta, e in questo senso l'intervento globale è più importante di un intervento parziale o mirato solo a risolvere una parte del problema, che è più generale. Costruire una politica pubblica per la salute, questo è un altro elemento molto importante. La salute pubblica verso quella privata, per quanto sia in difficoltà o possa essere in difficoltà, avrà sempre una considerazione maggiore per il pubblico e la popolazione rispetto a quella privata. Basta vedere il modo in cui funziona il sistema sanitario statunitense, ad esempio. Creare ambienti favorevoli alla salute, come dicevo prima, rafforzare l'ambiente e l'azione della comunità, sviluppare le abilità personali dei soggetti e riorientare i servizi sanitari. Meno ospedali, più servizi territoriali. Questo è un discorso che è importante, non è ancora del tutto sviluppato, neanche qui in Italia. Ci sono grandi aree e regioni in Italia dove i servizi territoriali non sono ancora pienamente sviluppati. E questo è un problema abbastanza serio, un problema di costi, di maggior costi, ma anche di maggiore sostenibilità. Perché un posto in ospedale costa decisamente più di un servizio svolto sul territorio. Inseguire i pazienti a casa propria costa sicuramente meno che ricoverare e tenere un paziente ricoverato in ospedale, magari per una patologia o per un trattamento che sarebbe tranquillamente, potrebbe essere tranquillamente svolto anche a domicilio. Gli ambienti di vita e di lavoro offrono concrete opportunità per la realizzazione di strategie globali. Le riunioni di organizzazioni di categoria o a difesa dei cittadini, li abbiamo già visti prima con l'advocacy, ad esempio. La partecipazione è fondamentale per sostenere gli sforzi. Per essere efficaci, le azioni di promozione della salute e i processi decisionali che le sostengono devono essere centrati sulle persone. Ovvero, è importante il contatto diretto con la popolazione per la disseminazione di informazioni. In questo senso, l'alfabetizzazione alla salute, cioè fare in modo che le persone non siano consapevoli delle proprie problematiche, siano a conoscenza di quali siano i rischi di determinati comportamenti, abbiano la possibilità di accedere alle informazioni sanitarie. E questo è un fattore molto importante che riguarda sia l'educazione della popolazione, sia la possibilità di accedere alle informazioni, quella che si chiama oggi, che magari vedremo alla fine, è la società della conoscenza. Le conoscenze relative alla salute favoriscono la partecipazione. L'accesso all'istruzione e all'informazione è essenziale per ottenere la partecipazione efficace e l'empowerment delle persone e delle comunità. Si potrebbe a questo punto continuare a lungo. E, ci sono progetti a livello europeo, Salute 2020, un'altra dichiarazione di Shanghai, c'è stata una dichiarazione di Tallinn. Tutte queste dichiarazioni, questi intenti servono a definire meglio quali sono i target, di popolazione che necessitano di interventi mirati oppure a livello generale, per promuovere la salute. E tutti si propongono una data nella quale raggiungere determinati obiettivi. Pensiamo ancora a Healthy City, Villages, Municipalities, alla rete italiana delle città sane, alla promozione della salute nelle scuole, alla promozione della salute negli ospedali, alla promozione della salute nei luoghi di lavoro. Nell'arco di questa parabola storica, che sostanzialmente inizia con la fine dell'Ottocento e il modello biomedico-scientista, si passa progressivamente ad una salute della persona, cioè da un'assenza di malattia, considerata come ricerca di nessi causali tra malattia stessa e patogeno, a una salute della persona come stato di completo benessere, e infine una salute del rapporto persona-ambiente, visto come armonico equilibrio funzionale dell'individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente. Il modello biopsicosociale, infatti, dalla fine degli anni 70, considera la salute come uno stato di benessere condizionato non solo da elementi di carattere biologico, ma anche da caratteristiche psicologiche del soggetto e dalla sua interazione con l'ambiente fisico e sociale. Ricordiamo infine alcuni approcci al concetto di salute. Uno dei più interessanti è quello funzionale, che assomiglia un po' a un modello fordiano, e che sostiene che la salute è uno stato di capacità ottimale di un individuo per un efficace svolgimento dei ruoli e dei compiti per i quali esso è stato socializzato, oppure ancora che la salute è determinata da una capacità di comportamento che include componenti biologiche e sociali per adempiere le funzioni fondamentali, e le funzioni fondamentali sono quelle richieste da una società di tipo industriale, di tipo meccanicistico. O ancora un approccio adattativo sullo stile del modello darwinista, dove la salute è il prodotto di una relazione armoniosa tra l'uomo e la sua ecologia, oppure ancora adattamento perfetto e continuo di un organismo al suo ambiente. Infine, addirittura, la salute espressa, secondo questo modello, da livelli di resistenza alla malattia. Gli ultimi due aspetti sono quello percettivo, che considera la salute come non semplicemente assenza di malattia, ma qualcosa, un atteggiamento positivo, un'attitudine felice alla vita e una lieta accettazione delle responsabilità che la vita stessa comporta. Ovvero i singoli individui rispondono, interpretano la salute in base ad aspetti psicologicamente significativi o alla loro specifica psicologia, e non più basandosi esclusivamente sulle caratteristiche oggettive della situazione nella quale vivono. Per finire con l'approccio olistico, quello forse più coerente con i tempi che viviamo. L'approccio olistico afferma che la salute è una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico, dell'individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Vedete che qui non c'è la negazione di qualcosa, ma è il proporre una condizione che vede l'uomo al centro della sua vita, del suo sociale, del suo esistere come uomo e come soggetto in una società. Concludiamo questo e con un pezzo letterario, un pezzo scritto da Knock, Il trionfo della medicina, di Jules Romance, 1923. Io non conosco gente sana, dice Romance. Sa cosa diceva Pasteur? Coloro che si credono sani sono malati senza saperlo. Per parte mia, io conosco solo gente più o meno affetta da malattie, più o meno numerose, ad evoluzione più o meno rapida. Naturalmente, se voi andate a dir loro che stanno bene, non chiedono di meglio che credervi, ma voi li ingannereste. Nelle vene di ogni uomo c'è il germe della malattia. Noi dobbiamo organizzare gli abitanti di questo paese come un esercito di ammalati e ciascuno con il suo grado, ammalati lievi, gravi, gravissimi, mortali. Così come in un esercito ci sono i soldati, i graduati, gli ufficiali, i generali. E questo atteggiamento, questo discorso potrebbe sembrare paradossale, ma in realtà non lo è, se pensiamo all'economia che esiste dietro il mondo della salute, il mondo della sanità, agli ospedali e agli interessi di cui già si parlava prima quando avevamo accennato al concetto di mediating. Ci sono delle affermazioni molto forti, anche molto recenti, del 2012, ad esempio, sul British Medical Journal. Si possono fare molti soldi dicendo alle persone sane che sono malate. Oppure un'altra affermazione di Merck, 1976, il mio sogno è fare farmaci per le persone sane. Se pensate oggi a quello che succede, a quello che si vede, a quello che si sente, queste affermazioni sono forti, ma non sono affatto inusuali, non suonano neanche strane ormai. Il mondo del Big Pharma mira proprio a questo, a creare pazienti dove in realtà ci sono solamente soggetti sani. Su questo argomento, che va sotto il nome di disease mongering, la letteratura è già abbastanza vasta. E da parte mia vi consiglio di leggere due testi che sono fondamentali nella materia. Il primo è Big Pharma di Jackie Law, una giornalista scientifica, e l'altro è Pharma & Co. di Marcia Angel, past president di una notissima rivista scientifico-medica statunitense. A questo punto vi proporrei un esperimento, un'esperienza molto interessante, dove ognuno dei discenti cercava di dare una definizione non scontata, non colta da una fonte esterna, ma una propria impressione su quello che potrebbe essere o che lui considera essere la salute in quanto tale. L'esercizio consiste semplicemente nel scrivere un paio di righe e condensando questa esperienza, chiamiamola così, perché alla fine è veramente un'esperienza e, come dicevo prima, è un'evidenza che ognuno di noi ha, al di là di quello che possono essere le considerazioni date dalla medicina o da altre materie biomediche. Ora, se ognuno di voi vuole provare a fare questo esercizio, lo faccia pure, poi magari potrà darmi una soluzione in sede di esame. Posso solo ricordarvi che nelle precedenti edizioni molte risposte in tal senso erano orientate più a un aspetto di tipo relazionale, psichico, emotivo ed etico e non esclusivamente all'aspetto organico o strettamente biologico.